Doveva essere la nuova linea strategica per la finanza, ma la grande moda che porta l'acronimo ESG, Environmental Social Governance, cioè i criteri ambientali, sociali e di governo trasparente delle imprese che avrebbero dovuto ispirare la finanza a livello mondiale, è già finita. Significative le parole di uno degli squali della finanza, che era saltato a bordo del tema facendo irritare tutti gli operatori che erano e sono convinti che senza la leva finanziaria una transizione dalle fonti fossili sarà lenta e comunque insufficiente a tentare di contenere il surriscaldamento del pianeta. La parabola di Larry Fink, l'amministratore delegato di BlackRock, è emblematica di come il tema della sostenibilità sia diventato per un breve periodo un obiettivo di marketing e comunicazione, per finire poi nel dimenticatoio. Flink nel gennaio del 2020, nella tradizionale lettera agli azionisti, aveva sposato in pieno la linea dell'orientamento sostenibile per gli investimenti. Le imprese, gli investitori e i governi devono prepararsi a una significativa riallocazione dei capitali e ciò in un futuro prossimo, più prossimo di quanto la maggior parte delle persone credano, si leggeva nella lettera immediatamente ripresa dalla stampa finanziaria e generalista di tutto il mondo. Riteniamo che gli investimenti sostenibili, continuava Fink, rappresentino ormai il miglior modo di garantire solidità ai portafogli dei clienti. Ciò in quanto i cambiamenti climatici rappresentano una crisi più strutturale e più a lungo termine di qualsiasi altra crisi economica attraversata negli ultimi 40 anni. Basti pensare che il valore degli asset gestiti dalla sola BlackRock ha superato i 7.000 miliardi di dollari alla fine del 2019 per comprendere come sostanzialmente questo messaggio di Fink fosse una piccola bomba lanciata nel mondo della finanza. Ma nelle loro lettere Fink e il comitato esecutivo del fondo di investimenti avevano confermato anche l'adesione all'iniziativa per la lotta ai cambiamenti climatici Climate Action 100+, e annunciato che avrebbero chiesto alle imprese nelle quali investono di rendere note le loro strategie per limitare la crescita della temperatura media globale a 2 gradi centigradi entro il 2100 rispetto ai livelli preindustriali. Impegni che BlackRock voleva portare addirittura nelle assemblee generali degli azionisti. Di chi non presenterà un piano, dicevano quelli di BlackRock, saremo pronti a votare contro la riconferma dei gruppi dirigenti. Una sorta di manifesto che prevedeva di aumentare la quota di investimenti sostenibili e di disinvestire dalle aziende con più del 25% dei loro ricavi derivanti dallo sfruttamento del carbone. Tutti impegni che sono stati cancellati completamente a 2 anni di distanza.
But in long-term flows last year we were awarded $400 billion.
Questo è Larry Fink che parla all'evento Bloomberg, in cui spiega che dopo aver perso 4 miliardi di dollari di fondi di alcuni stati, quelli che si sono schierati sostanzialmente contro gli ESG, e di in prospettiva poter perdere altri 400 miliardi di dollari nel suo patrimonio, che comunque rimane di oltre 9.000 miliardi, Anna ha deciso che per BlackRock i fondi ESG, cioè le scelte ESG, non sono una scelta aziendale, ma appunto personale, ha detto nel colloquio con Bloomberg.
You know, I think it's very, very important
Un messaggio ripreso dal 25 settembre scorso anche dall'amministratore delegato di Goldman Sachs.
We recognize that there needs to be a transition over time, but that transition is going to take time. And, you know, one of the ways that we're in a better position to transition is if we have a strong, independent energy economy here in the United States.
David Solomon, l'amministratore delegato di Goldman Sachs, che parlando in una conferenza pubblica ha spiegato che l'obiettivo di Goldman Sachs è continuare a investire nelle energie fossili per assicurare la transizione energetica ragionevole, ma senza mettere in discussione la possibilità di garantire una sicurezza energetica agli Stati Uniti. Quindi qualsiasi cosa va bene anche nel medio-lungo termine delle fonti fossili, se questo risponde appunto alla necessità di garantire l'accesso all'energia da parte delle imprese, dei cittadini e degli Stati Uniti, una linea completamente opposta a quella delineata solo 2 anni fa anche da Goldman Sachs. È chiaro che il gioco di marketing e comunicazione stava cominciando a diventare sempre più difficile e pericoloso. Il 26 settembre la società di asset management, cioè la gestione delle risorse finanziarie affidate dai clienti del gruppo Deutsche Bank, ha raggiunto un accordo con la SEC per il versamento di 19 milioni di dollari di sanzioni per greenwashing. La SEC, che è la Consob statunitense, aveva accusato DWS, questo è il nome della società di asset management del gruppo, di aver esplicitamente fatto dichiarazioni non veritiere in tema di investimenti sostenibili e di aver violato le regole contro il riciclaggio di denaro. La vicenda risale a 2 anni fa ed è partita dalla denuncia di un whistleblower, un vero e proprio segnalatore di atti non conformi, che aveva identificato nel bilancio annuale di sostenibilità diverse affermazioni false, mentre la BaFin tedesca, l'autorità di controllo finanziario, aveva aperto un'indagine parallela sui mancati controlli per il riciclaggio. E così la multa per greenwashing che ha colpito Deutsche Bank. Cosa accadrà e cosa accade nel frattempo nel panorama italiano? Tutto molto diverso, anche perché i media non parlano di quello che sta succedendo alle grandi aziende italiane che operano nel segmento delle energie fossili. E qui vale soprattutto la campagna che è stata lanciata da Greenpeace e Recommon, la cosiddetta giusta causa nei confronti proprio di Eni, che si è arricchita di una novità di cui ci parla il principale ricercatore di Recommon Italia, Antonio Tricarico.
Greenpeace Italia e Recommon per diversi mesi hanno effettuato ricerche presso biblioteche, archivi come quello della stessa Eni o di istituzioni scientifiche come il CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con il fine di capire quanto Eni sapesse sugli effetti destabilizzanti dello sfruttamento dei combustibili fossili sul clima del pianeta tra gli anni 70 e i primi anni 90. Ed in diverse pubblicazioni dell'azienda, le organizzazioni hanno trovato testimonianze che mostrano come Eni, che all'epoca era interamente controllata dallo Stato, fosse consapevole dei possibili impatti distruttivi sul clima del pianeta derivanti dalla combustione dei combustibili fossili. Eppure, nonostante questi ammonimenti, l'azienda ha proseguito e continua ancora oggi a investire principalmente sull'estrazione e lo sfruttamento di petrolio e gas. Inoltre, sin dalla prima metà degli anni 70, il cane a 6 zampe ha fatto parte dell'IPIECA, un'organizzazione fondata da diverse compagnie petrolifere internazionali di cui fa tutta la parte. E documenti consultati da Greenpeace Italia e Recommon mostrano come Eni, a cavallo tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, fosse di fatto appiattita sulle posizioni climatiche di IPIECA e, secondo recenti studi, IPIECA durante quel periodo sarebbe stata utilizzata da Exxon per coordinare una vera e propria campagna internazionale per contestare la scienza del clima e indebolire così le politiche internazionali sul clima. E proprio sulla base di questa consapevolezza, Greenpeace Italia e Recommon hanno deciso di portare Eni in tribunale con la giusta causa. Thank you.
Sui grandi schermi della stazione Garibaldi campeggia una dichiarazione molto forte in mezzo alla pubblicità del momento. Porta Nuova, primo quartiere al mondo certificato LEED e Well for Community. È il primo quartiere al mondo sostenibile. Questi sono i messaggi che vengono lanciati dalla società COIMA, quella, per capirci, che è stata fondata da Manfredi Catella, che ha realizzato l'investimento di Porta Nuova, di Piazza Gaulenti, delle nuove torri di Unicredit e annessi, dove ha sede anche la Biblioteca degli Alberi. Una dichiarazione molto forte che non collima con il bilancio di sostenibilità del 2022, perché salta all'occhio, seppur in una lunghezza mostruosa, 160 pagine per dettagliare i temi di sostenibilità del fondo che gestisce e ha gestito anche l'operazione di Porta Nuova, ecco, solo 11 sono realmente dedicate alla rendicontazione delle performance ambientali. E qui COIMA sostanzialmente dice chiaramente che solo e esclusivamente il 16% delle emissioni dell'intero quartiere sono gestite direttamente dalla proprietà degli immobili, mentre il restante 84% è in responsabilità dei conduttori. Come dire, io mi occupo solo di meno del 20% e per questo 20% effettivamente ho lavorato in particolare con le fonti geotermiche, ma per il resto dovete vedere come si comportano i conduttori. E i conduttori, navigando bene nel documento, si capisce che alla fine di razionalizzare i consumi energetici utilizzano ancora e spesso le fonti fossili, in alcuni casi addirittura dei generatori a gasolio, quando ci sono dei picchi di energia che non possono essere soddisfatti dal sistema di produzione interno. Il bilancio poi si sofferma sugli impatti sociali, i posti di lavoro creati, le opportunità economiche, i fatturati degli esercizi commerciali, ma nell'analisi non c'è nessun riferimento a quanto di nuovo è stato creato. Molto è arrivato da altre zone, da altre parti della città, molto esisteva già, quindi un bilancio sociale un po' fuorviante e che dimostra come in tema di sostenibilità fare gli slogan sia molto semplice, poi praticarli sia molto molto difficile. In questi giorni si parla quasi solo di manovra e documento di programmazione economico-finanziaria, la famosa NADEF, che il governo ha approvato e che dovrebbe essere il cardine delle operazioni fiscali, compreso quella sul cuneo. Come sappiamo, la maggioranza, soprattutto la Lega, non passa giorno che non proponga un nuovo condono o, come preferisce chiamarlo, un nuovo saldo e stralcio. Il vice premier Salvini l'ha riproposto per le cartelle fiscali fino a 30.000 euro, poi ha tentato di lanciare anche una sanatoria edilizia, mentre per scontrini e fatture non emesse dagli esercizi commerciali il decreto è già scritto e in soli 2 mesi e mezzo dovrebbero essere messi in regola. Ma ci sarebbe uno strumento che potrebbe garantire anche un buon gettito, ma di cui il governo non parla per niente. Si tratta della trasposizione nella legislazione italiana della direttiva sulla Global Minimum Tax, la tassa minima del 15% sulle multinazionali, che riguarderà anche le società italiane. Non sono molte, ma ci sono, e molte sono controllate dallo stesso MEF o da Cassa Depositi e Prestiti. E come ci spiega Alessandro Santoro, sarà interessante capire come e quanto inciderà questa tassa minima globale.
In attesa di conoscere i contenuti della legge di bilancio in preparazione da parte del governo, torniamo oggi su un argomento che abbiamo più volte toccato in passato, che è quello della tassazione minima delle multinazionali. Facciamo un breve recap delle informazioni che abbiamo dato nel corso di questi mesi. L'OCSE ha elaborato una strategia nota come strategia dei due pilastri, finalizzata a ridurre le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva e di elusione e evasione messe in atto dalle multinazionali. Dei due pilastri, il secondo in particolare riguarderebbe l'introduzione di un'aliquota minima effettiva del 15%, che dovrebbe appunto scattare ogni qualvolta in un determinato paese una multinazionale non paga almeno il 15% sui suoi profitti. Quindi l'idea dell'aliquota minima è disincentivare, almeno in parte, la delocalizzazione delle attività produttive per andare a sfruttare condizioni fiscali particolarmente favorevoli offerte da paesi terzi. Questo è il secondo pilastro dell'OCSE, ed è quello su cui si sono fatti relativamente più passi avanti, nel senso che ci sono una serie di paesi, tra cui il Canada, la Corea del Sud, il Giappone, il Regno Unito e la Svizzera, che si stanno muovendo verso l'introduzione di questa aliquota minima. Il primo pilastro, invece, che riguardava più specificatamente la tassazione delle imprese, diciamo, digitali, e quindi le grandi, di grandi dimensioni, quindi Google, Facebook e tutte quelle simili, è un po' fermo, diciamo, non ha avuto particolari sviluppi, e anzi c'è chi pensa che non verrà mai alla luce. Il secondo pilastro, inoltre, ha avuto un'adozione particolare da parte della UE, che ha emanato una direttiva che sostanzialmente ricalca gli elementi fondamentali del secondo pilastro dell'OCSE, quindi tassazione minima al 15%, con diritto ad ottenere quel gettito da parte del paese in cui è localizzata la controllante, la capogruppo, diciamo, del gruppo. L'Italia ha recepito la direttiva, o meglio, il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato sul sito uno schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva e lo ha sottoposto alla consultazione pubblica, che tra l'altro terminerà tra pochi giorni, il 1° di ottobre. Si tratta di un provvedimento molto complesso, perché la materia tecnicamente è molto difficile, dovendo coordinare la legislazione nazionale con le legislazioni di tutti gli altri paesi e soprattutto con le più diverse architetture possibili dei gruppi multinazionali. Quindi certamente non ci possiamo qui addentrare nei dettagli. Diciamo solo che nel recepire la direttiva l'Italia ha, fortunatamente, ma forse era ovvio che fosse così, introdotto anche l'imposta minima sulle multinazionali italiane, quindi quelle che hanno controllate in Italia, che nel caso in cui dovessero scendere sotto la tassazione minima del 15%, verranno appunto loro applicate l'integrazione, cioè dovranno arrivare a pagare un'imposta almeno pari al 15%. Ora, appena finirà il periodo di consultazione, il provvedimento andrà avanti e siamo molto curiosi di vedere quali sono le previsioni di gettito effettivo ottenibile da questa misura.
Grazie al professor Alessandro Santoro, che ci ha aperto il tema del recepimento della direttiva sulla tassa minima globale. Scrivetemi sui canali social del Giorno delle Locuste e ci sentiamo la prossima settimana sempre sulle onde di Radio Popolare.